Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, primogenita di tutte le creature. Se questa parola si applica a colei che oggi onoriamo come regina, comprendiamo come questo essere uscita dalla bocca dell'Altissimo davvero non ha trovato nella sua vita, la vita di Maria, nessuna contraddizione, nessuna incoerenza. Ciascuno di noi può dire: anch'io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo. C'è una parola creativa che fa scaturire la mia vita. La vita di ogni bambino, di ogni bambina. Ma poi la parabola della vita, pur essendo uscita dalla bocca dell'Altissimo, spesso contraddice la parola di vita che esce dalla bocca dell'Altissimo e che è in pienezza il figlio di Maria, appunto il Verbo incarnato, Gesù. Allora noi percepiamo in questo momento la nostra distanza con Maria, mentre la sentiamo bella nella sua regalità, la sentiamo vicina come madre, perché questa regalità dipende dalla sua maternità, di Gesù e di tutti coloro che diventano figli nel Figlio. Ma sentiamo anche che noi abbiamo di fatto molta diversità. Tutte le volte che la nostra storia non ha risposto alla parola uscita dalla bocca dell'Altissimo, alla parola incarnata che è Gesù, figlio del Padre, noi ci siamo allontanati anche da Maria, dal suo splendore, dalle collane che ornano il suo corpo, il corpo della regina. E siamo diventati un po' meno belli. Facciamo festa a lei, sentendo che non ci esclude dalla sua festa e sentendo che può parlare al cuore di ciascuno, di ciascuna. C'è un altro passaggio di questo brano del libro del Siracide che si applica a Maria in questa festa. È il modo di rileggere il mistero che in lei contempliamo e con lei celebriamo. Ed è questa certezza che, obbedendo al Signore, una persona non si vergogna. Chi mi obbedisce non si vergognerà. Perché chi compie le mie opere non peccherà, chi mi esalta otterrà la vita eterna, chi mi obbedisce non si vergognerà. Eppure noi sappiamo che le cose di fatto sono spesso molto diverse, non solo perché non obbediamo, quindi il contrario di obbedire, o fatichiamo a obbedire, nel senso anche di star dentro, incarnati nelle situazioni concrete, dentro un disegno che chiede obbedienza. Ma sappiamo anche che proprio chi obbedisce al Signore, fa sua come parola di vita la parola che viene dal Signore, proprio per questa fedeltà, per questa corrispondenza, obbedienza, va incontro ad essere, come dire, citato a ludibrio, è ritenuto come in una condizione vergognosa. È il contrario di quello che dice qui la lettura sapienziale. Obbedendo al Signore, alla parola di vita, non devi arrossire, ti comporti bene, quindi non devi vergognarti. E proprio Maria, che ha obbedito pienamente, perfettamente, ha obbedito nel mistero della sua verginità, ha obbedito perché ha creduto, eppure lei stessa ha dovuto riconoscere che la condizione in cui il Signore l'ha posta per obbedienza, e a cui lei ha corrisposto liberamente, l'ha posta dentro uno sguardo, lo sguardo del mondo su di lei. Su di lei vergine, come lo sguardo su una persona umiliata, degna di essere svergognata. Una donna che non diventa madre, una donna che rimane vergine agli occhi del mondo allora e anche adesso. E termine e oggetto di vergogna. No, il mondo è sbrigativo nel giudicare, non ci deve fare paura, assolutamente. Però più si segue una logica che non è quella del mondo, e più si entra in una esperienza che non è quotata, ecco, usiamo questo termine, non è apprezzata, non solo per la verginità. Gli occhi del mondo si è meno umani, ma per incapacità. E quindi è un'ulteriore vergogna nella vergogna. Quindi com'è questo paradosso? Chi obbedisce non si vergogna, eppure proprio Maria, la più obbediente, si è trovata a condividere, a fare sua, una condizione di verginità che agli occhi del suo stesso popolo, non solo del mondo, ma del suo stesso popolo credente, da cui, dentro cui è stata educata la fede, la verginità non aveva nessuna considerazione. È una vera umiliazione, che viene detta proprio come vergogna, la tapeinosis, una situazione così bassa che nessuno vorrebbe. E qui è evidente in Maria, proprio perché ha obbedito, ha detto di sì a qualcosa che non si spiega, se non per intervento diretto, personale, dello spirito che vivifica, che crea e riveste di umanità vera, concreta, incarnata, il verbo eterno, non come simbolo, reale invece, molto reale. Allora vorrei, se permettete, sostare un attimo ancora in questo aspetto, che ritorna nel Vangelo, e anzi, pensando a Maria che risponde e corrisponde, noi siamo già nella ripresa del Vangelo. E il Vangelo dice che la Vergine si chiamava Maria. Due volte è citato questo termine, Vergine. L'angelo fu mandato da Dio a una vergine. Poi, prima di dire il nome di questa donna, di questa ragazza, ancora la vergine si chiamava Maria. E è chiesto a lei di rallegrarsi. per una cosa che era sprofondata nella vergogna, Raldecras. Ma voglio sostare ancora un attimo per sottolineare come non solo di per sé è inconcepibile che una creatura nuova, in questo caso non sarebbe creatura, ma che un corpo umano di una persona precisa venga, come dire, a cominciare ad esistere senza l'opera dell'uomo. Inconcepibile. Razionalmente, ma anche per evidenza di esperienza, inconcepibile. E questo mondo, anche religioso, non il mondo nel senso più ampio e più svagato, senza Dio o contro Dio, ma anche religioso, il suo contesto religioso, già si trova di fronte a una cosa ritenuta impossibile e quindi non credibile. Una donna poi credibile in questo. Rimane incinta e te la vai a raccontare. Il Vangelo registra solo la reazione di Giuseppe, il più diretto interessato, evidentemente. Ma la reazione di Giuseppe è drammatica, perché anche un credente convinto, non mette in conto la verginità, tantomeno come la via per la quale addirittura questo Dio così unico, che non si distingue al suo interno in persone, tutto questo si è scoperto dopo, venga ad assumere carne nel grembo di una donna vergine. Che Dio si incarni dove c'è qualcosa di vergognoso come condizione di fatto, alla luce della stessa fede dentro cui è cresciuta Maria, è cresciuto Giuseppe. Quindi anche Maria ha detto un sì a qualcosa che è andato oltre, a un evento che si è proposto come altro, radicalmente altro, da quanto l'educazione stessa ha coltivato. L'assoluto di Dio, unico e tale, è rimasto in quel mondo. Tale è rimasto tuttora in quel mondo. E quindi un Dio incomprensibile, una donna in una vicenda umanamente doppiamente incomprensibile. Ci sono tutte queste componenti. E noi fatichiamo tanto laddove siamo poco capiti, non valorizzati come vorremmo o come pensavamo. Che volete di più? Che vogliamo di più? Dovremmo chiedere molto meno e rispondere molto di più. Se noi passiamo in questa festa che è di regalità, e questa è la regalità di una donna nella vergogna, incredibile vergogna. Eppure, se tutto si è compiuto e se questo fatto così impossibile e così inconcepibile è stato raccolto e riconosciuto, dando vita alla realtà della Chiesa, che prolunga il mistero dell'incarnazione, che prolunga la presenza viva della parola fatta carne, vuol dire che nella coscienza dei primi protagonisti è stato di una forza tale, di una profondità tale, che non hanno potuto che riconoscerlo e adorare. E allora noi dobbiamo stare sempre dentro questo, riconoscerlo e adorare adorarlo con lo sguardo di Maria, col cuore di Maria. Per questa svolta di umiliazione e di vergogna, potremo noi evitare ogni umiliazione, ogni vergogna? Assolutamente no. Assolutamente no. C'è passata Maria. La regina è questa. E questa donna, la Vergine di Nazareth, che lì viene descritta Vergine come dato di fatto, fino a quel punto, ma non viene ancora lì descritta come destinata a vivere una verginità feconda, non solo spiritualmente, feconda nella carne. Man mano poi è passata questa consapevolezza. Allora io la guarderei molto più così che non come regina. Non perché non mi piace come regina, mi piace anche, ma mi spiacerebbe lasciare mancare a chi vuole vivere della parola di Dio la consapevolezza di questo passaggio, perché se no una bella festa esteriore, qualche collana che sfavilla, qualche luce o qualche canto che inneggia, e poi si va avanti come prima. In questo abisso di umiltà noi siamo ancora molto lontani, non siamo ancora stati umiliati abbastanza. Non ce l'andiamo a cercare, però se ci si apre questo abisso, tuffiamoci, buttiamoci dentro, comunque sia provocato, comunque sia causato, i torti, le ragioni, non esiste più questa logica, se no il primo a scappare dal mondo sarebbe stato Gesù, e che ci è venuto a fare? Se non per cambiare logica. Sono un po' severe queste parole, ma sono severe perché è vero. La Vergine di ognuna di voi si può dire così. Lo diciamo con il prima e con il dopo. Mm-hmm.